il pluralismo etico che si può dare sul piano della fondazione e della gerarchia dei valori non può essere però ricondotto solo al pluralismo dei valori, che è peraltro compatibile anche con l'unicità dell'etica. Il pluralismo etico va inteso distinguendo la dottrina sociologica da quella normativa, dove naturalmente quella normativa presuppone quella sociologica. E naturalmente il punto di partenza non può che essere il pluralismo etico, ma ci auguriamo che non possa rappresentare anche il punto di arrivo delle discussioni morali, specialmente per quelli che ritengono non soddisfacenti sia l'atteggiamento soggettivista sia e soprattutto il relativismo morale. Relativismo che vuol dire, in prima approssimazione, l'equivalenza delle varie tesi morali. Noi pensiamo che sia il soggettivismo che il relativismo può essere confutato sulla base di un'argomentazione razionale, superando un malinteso senso della tolleranza, che sovente si identifica con l'indifferenza per le altrui opinioni, a condizione che non coartino la mia libertà. A questo proposito bisogna rilevare molto sinteticamente che la giustificazione razionale, nel senso ovviamente della ragione pratica e non di quella teoretica, la giustificazione razionale dei giudizi morali può essere fatta valere alla luce, diciamo qui, di almeno tre approcci in bioetica. Anzitutto, la prospettiva deontologica. Abbiamo già accennato al deontologismo, ora è il momento forse di dire qualcosa di più. Per cui, come abbiamo già detto, un'azione vale per se stessa, intrinsecamente, è il dovere per il dovere, no? Indipendentemente dalle conseguenze o dagli effetti. Oppure è un'azione morale e i giudizi morali possono essere fatte valere considerando appunto le conseguenze, gli interessi in gioco, in termini appunto di utilità, di interessi e di benefici per il maggior numero di individui, come sostiene l'utilitarismo classico e il neoutilitarismo contemporaneo. È un secondo modo di intendere la questione dei giudizi morali. E un terzo, che chi vi parla condivide, è basata appunto sull'etica delle virtù, in base alle virtù dell'agente morale. Ora, diciamo molto sinteticamente, per l'etica deontologica, vediamo che cos'è questo deontologismo, molto sinteticamente, si danno doveri assoluti ed universali, basati, come già sosteneva Kant, che noi qui, vero, consideriamo come esempio massimo del deontologismo, basato sull'imperativo categorico, che valgono sempre per se stessi questi doveri morali. È il dovere per il dovere, come diceva Kant. Il che implica che anche in caso di conflitti la gerarchizzazione dei principi va salvaguardata, tenendo anche in considerazione ovviamente le circostanze. Vi è anche chi ha sostenuto la possibilità di concepire un'etica deontologica in cui si danno anche doveri non assoluti, ma per così dire prima facie, cioè che vincolano solo a prima vista, nel senso che ammettono eccezioni e deroghe costandoli in tal modo al conseguenzialismo. Ma queste due attitudini, però, vero, deontologiste e conseguenzialiste, rimangono in definitiva sostanzialmente antitetiche, contrapposte, come si evince anche dai problemi che affronteremo in bioetica, specie per quanto riguarda un tema centrale in bioetica, la questione della sacralità della vita, che si richiama al deontologismo in genere, e la teoria della qualità della vita, che si esprima ad altre teorie, per esempio in modo speciale, per il nostro caso qui, al consequenzialismo. Anche qui, in prima approssimazione, e anticipando un po', diciamo che la versione qualificata, la versione cioè così rigorosa, potremmo dire, del principio della sacralità della vita, afferma che è assolutamente vietato porre intenzionalmente termine alla vita, perché la vita vale in sé e per sé, no? È come dicono i deontologisti. Perché ogni vita umana, indipendentemente dalla sua qualità o tipo, è di uguale valore e perciò è inviolabile. Ecco, questo è l'approccio alla sacralità della vita e anche la definizione in base al deontologismo. Nonostante sia stato osservato che le due teorie si possono anche vedere in modo, come dire, armonico, il che non è vero, perché rimangono tuttavia inconciliabili, perché secondo il paradigma dell'etica della sacralità della vita, le norme sono un dato naturale o divino, inviolabile ed intangibile, mentre per quello della qualità della vita costituiscono un'autonoma creazione umana. Si tratta insomma di due concezioni della vita, non solo distinte, ma per certi versi anche distanti e contrapposte. Ma infine occorre chiedersi se le variazioni delle condizioni di vita di un uomo, che possono essere tipo variazioni fisiologiche, biologiche, psicosociali, culturali, economiche, politiche, eccetera, che ne determinano queste variazioni, che ne determinano la qualità, costituisce un criterio sufficiente per stabilirne il valore e la dignità. Discuteremo più avanti che cos'è valore e dignità in una vita. Come ho anticipato, c'è anche un terzo approccio che qui analizziamo, che è quello dell'etica delle virtù, che è un punto di vista, a mio avviso, importante, e che noi qui presentiamo sinteticamente. E questo approccio, naturalmente, che ha una lunga storia, non è vero. Già Aristotele, è vero, parlava di queste, delle virtù nell'etica, no? E questo approccio, è vero, negli ultimi tempi si è riproposta all'attenzione. Non è il caso adesso né il luogo per discutere perché mai, quali sono le ragioni del ritorno dell'etica delle virtù, del ritorno della rimessa in auge della cosiddetta filosofia pratica. Sono altrettante questioni che qui non possiamo analizzare, almeno qui per ragioni, come dire, temporali e per mantenere un po' il corso in una... in una certa prospettiva. Ecco, dicevo però, questo problema dell'etica delle virtù oggi tuttavia si è riproposto all'attenzione. Naturalmente il primo a aver parlato di virtù, come sapete, è stato Socrate e poi soprattutto Aristotele, no? E dopo di lui, naturalmente, questo termine virtù percorre tutta l'etica, no? Dal mondo antico al mondo moderno, contemporaneo. Naturalmente il concetto di virtù è molto diverso, nonostante ci sia lo stesso termine, in Aristotele, per esempio, nel mondo moderno, in Hume e nel mondo contemporaneo. Quindi attenzione, quando trovate la parola virtù, bisogna collocarla nel suo contesto, no? E anche riferirla a chi la usa, perché virtù, come la usa Aristotele, è diversa, ad esempio, da come la usa Hume, o è diversa da come la usa McIntyre, che ha scritto, che direi è l'autore contemporaneo a cui ci riferiremo, e soprattutto alla luce del suo celebre libro, il più importante, ma ne ha scritto molti altri, che appunto si chiama Dopo la virtù. È un libro ormai classico su questo tema. Avremo modo, insomma, di dire qualche cosa più avanti su queste impostazioni di Taylor. Quindi, ma cosa volevo dire? Che questo tema dell'etica delle virtù e del problema stesso delle virtù andrebbe visto nella sua storia, no? E anche nei suoi mutamenti, no? Infatti, il libro di McIntyre dice: oggi siamo nell'epoca dove andiamo dopo le virtù, dopo la virtù, anzi, come dice il suo titolo, perché egli, come dire, intende dire che in Aristotele le virtù erano molteplici e plurali, e mentre nel mondo moderno, facendo delle sintesi che naturalmente vi prego di prendere per quelli che sono, nel mondo moderno, dalle virtù che sono molte, si passa all'unica virtù, che è quella virtù di cui abbiamo già avuto modo di dire, no? Che è appunto il rispetto delle regole, l'obbedienza alle regole. In questo consiste l'essere virtuoso. Ma per Aristotele le virtù sono molte e plurali. E McIntyre dice che in quel libro, dopo la virtù, intende dire dopo la virtù dei moderni, che ha ridotto le molte virtù di Aristotele ad una sola, che ne è della virtù? Egli ritiene che invece di questo tema bisogna riparlarne, bisogna naturalmente rivedere tutto quanto il mondo antico, a partire da Aristotele, ha detto circa la virtù e le virtù, per aggiornarlo, per approfondirlo. E in questo consiste anche, come dire, la rivisitazione della filosofia pratica alla luce del concetto di virtù, che non ripete soltanto, vero, quanto ha sostenuto il mondo antico, ma soprattutto lo rivede, lo aggiorna, lo approfondisce alla luce delle esigenze, naturalmente, del mondo contemporaneo. Quindi, questo è un tema molto importante. Chi scrive, chi come me ha scritto, scusate, su questo tema, qualche libro e parecchi articoli, come dire, riconosce, a questo problema un ruolo centrale, ma senza dimenticare tuttavia che, come vi ho già detto, io ve ne presento almeno tre qui impostazioni, no? E abbiamo detto brevemente, no? Sia il conseguenzialismo e sia il deontologismo. Quindi, al di là delle mie preferenze, che, come dire, sono mie, ecco, non c'è dubbio che il tema delle virtù mi sembra oggi molto interessante, soprattutto per quanto riguarda la bioetica e non solo. Naturalmente, questo pone già un problema, no? E cioè interrogarsi quando noi naturalmente emettiamo giudizi morali, soprattutto nell'ambito dei problemi bioetici, ecco, dovremmo sempre porci la questione: ma a quale tipo di teoria ci riferiamo, no? E quindi, come dire, siamo deontologisti, vogliamo essere conseguenzialisti, vogliamo condividere l'etica delle virtù, oppure vogliamo, aprirci a qualche altra impostazione teorica. Ecco, questo è, come dire, è il problema che io volevo sollevare e sul quale volevo porre la vostra attenzione. Ci sono buone ragioni, argomenti a sostegno di tutte queste tre teorie, per limitarci alle tre che stiamo esponendo, quindi ciascuno ha degli argomenti validi da proporre, e anche ciascuno ha i suoi limiti, no? Quindi questo è un aspetto, direi, importantissimo, che non è da sottovalutare. Dunque, molto brevemente, insomma, nel problema delle virtù si insiste molto sul ruolo, ecco, il punto chiave, ecco, è questo. Lasciatemi dire almeno questo, si insiste sulla gente morale. Questo come dire, è il centro dell'etica delle virtù. Si insiste sulla gente morale, sia nella formulazione dei giudizi sulle azioni, sia nell'indicazione di un modo di vita coerente, e in questo senso ci si contrappone alle regole e ai principi, che pure non vanno trascurate, che sono importantissime, regole e principi che sostengono naturalmente altre teorie. Non si nega il ruolo delle regole e dei principi. C'è anche un'altra teoria morale che si chiama il principialismo, no? Ma non abbiamo qui il tempo per analizzarla. Andate a vedere su qualche dizionario che cos'è il principialismo in etica. Ecco, dicevo, però, chi insiste sull'agente morale naturalmente lo ritiene centrale rispetto alle regole e ai principi. E le regole riguardano naturalmente. Le regole, come sapete, poi sono sempre formali, no? E quindi non si può fondare, come qualcuno anche ha fatto, l'etica solo sulle regole. Le regole sono formali e quindi la morale non ha bisogno solo di regole formali, ma ha bisogno anche dei contenuti, sostiene l'etica delle virtù. Naturalmente non si possono abolire le regole, non solo nell'etica, ma in generale, no? Anche dal punto di vista del giuridico, no? Quindi, come dire, queste prospettive vanno, come dire, discusse criticamente. E rispetto all'approccio deontologista, che come abbiamo visto insiste sul dovere per il dovere, sull'azione in sé per sé, e del conseguenzialismo, che insiste sulle conseguenze dell'azione, ecco, dove appunto soprattutto nel conseguenzialismo il soggetto che agisce viene considerato come un soggetto isolato, di qui l'individualismo moderno, isolato dal suo contesto storico-culturale, l'etica invece delle virtù, che è più vicina al comunitarismo e al neocomunitarismo contemporaneo, ribadisce invece che l'agente morale non è isolato, non è solipsista, non è soltanto individuo, ma è sorretto da una complessa rete di relazioni sia sociali che interpersonali. Ecco, questo è il punto. E relazioni che sono, ho detto, sia sociali che interpersonali. Un soggetto qui è considerato come situato, collocato in una ben precisa situazione storico-sociale. E quindi si tratta quindi qui una complessa rete di relazioni sociali che di solito sono impersonali, anzi la natura delle relazioni sociali è sempre impersonale. Discuteremo più avanti a questo punto quando faremo qualche accenno ancora all'etica sociale. E soprattutto le relazioni interpersonali, relazioni tra persone e persone. E quindi, come dire, l'etica delle virtù assegna un ruolo centrale a questo aspetto delle relazioni, che sono soprattutto interpersonali, mentre quelle sociali sono impersonali. E solo alla luce di queste relazioni, questa complessa rete di relazioni, specialmente quelle interpersonali, è possibile delineare il profilo di una vita buona. Ci siamo domandati, no, in qualche riflessione che abbiamo fatto precedentemente, no? L'idea di vita buona, in che tipo di società è preferibile vivere, no? Che tipo di persona devo diventare? Ecco, l'idea di buona è fondamentale per l'etica delle virtù. Quindi l'idea di vita buona. E questo profilo come si costruisce? Beh, si costruisce attraverso l'etica narrativa. Perché l'idea di vita buona implica la costruzione di un'identità, no? E questo problema dell'identità, come voi sapete, è fondamentale, no? Anche nell'epoca contemporanea, soprattutto con tutte le grandi questioni che abbiamo, per esempio, con le migratorie, e dove si pone il grande problema, no? come accogliere gli altri, il diverso, il distinto, il differente, e che cos'è appunto l'identità, no? E questo non è solo un problema per questo problema complesso dell'immigrazione, ma un problema che riguarda tutti noi, perché la costruzione dell'io, della sua identità, e anche poi soprattutto le lotte per il riconoscimento, per esempio il riconoscimento della cittadinanza, eccetera, è un problema basilare. E nell'etica delle virtù si dà gran conto di questo problema e si offre una soluzione, a mio avviso, originale, perché qui si dice in parole semplici che l'identità, anzitutto, prima che di essere sociale, giuridica, politica, è anzitutto morale. E come si fa a costruirla? Ecco, si fa attraverso l'etica narrativa, ecco, che è appunto lo strumento attraverso cui noi no, costruiamo la nostra identità. Bene, ma avremo modo di riflettere su questi problemi che, come vedete, non riguardano soltanto la bioetica e l'etica, ma riguardano poi il nostro vivere in quanto tale, no? Sia che viviamo nelle società, sia che viviamo nelle comunità. Arrivederci.